Maddalena decise di andare al sepolcro e voleva fare un ultimo gesto di amore verso quel maestro che l'aveva capita e l'aveva anche liberata, come dice il Vangelo di Luca, da 7 demoni. Lei, attratta dal suo insegnamento e dalla sua vita, aveva cominciato a seguirlo fin da quando l'aveva incontrato la prima volta in Galilea. E si ritrovava con questa sconfitta, perché anche per lei sembrava tutto finito. Tristemente, quel mattino, primo giorno dopo il sabato, come ci ha detto Giovanni, si recava al sepolcro. Però, quando arrivò al sepolcro, vede che quella pietra che bloccava il sepolcro era stata rotolata via e il sepolcro non era più chiuso. Senza neppure entrare nel sepolcro, Maria Maddalena torna indietro, corre da Pietro e da Giovanni per riferire loro che avevano portato via Gesù. Non aveva ancora compreso che il Signore in realtà era risorto, ma pensava che fosse stato trafugato il corpo di Gesù, e quindi corre da Pietro e da Giovanni per dire questo, e aggiunge: non sappiamo, lo dice con un certo tremore, con una certa paura, non sappiamo dove l'hanno posto. Ma vedete, già questo timore, questo tremore, questa preoccupazione di Maria, benché non avesse compreso fino in fondo quello che stava accadendo, già tutto questo ci è di grande insegnamento. Quale differenza c'è tra questa donna e noi? Tra questa donna che non cessa di cercare Gesù neppure da morto, mentre noi non lo cerchiamo neppure da vivo. Anzi, con una incredibile facilità ci dimentichiamo di Lui, tranquillamente, eppure sappiamo che il Signore è vivo, non è morto. Forse dovremmo imparare un po' di più da Maria Maddalena. Dovremmo imparare da Maria Maddalena a cercare Gesù per incontrarlo, per ascoltarlo, per dirgli che in fondo gli vogliamo bene, per imitarlo, per invocare il suo aiuto, perché senza questo desiderio di incontrare il Signore, ma il Signore vero, non il Signore che ci siamo costruiti nella nostra mente, non il Dio che ci siamo costruiti nella nostra mente e che deve dare sempre per forza tutte le risposte alle nostre domande, alle nostre inquietudini, se non risponde come vogliamo che ci risponda, poi ci appiccichiamo con questo Padre Eterno e diciamo che il Signore non interviene, che il Signore non è buono, che il Signore non è giusto e tutte le varie cose che siamo capaci di dire su Dio, ma le tralascio, diciamo, questa mattina. Senza questo desiderio di incontrare veramente questo Gesù, così come l'ha incontrato Maria Maddalena, è difficile dirsi cristiani, ed è ancora più difficile, ed è questa poi la cosa più brutta alla fine, ed è ancora più difficile gustarne la bellezza della sua presenza. Allora possiamo rischiare di vivere un'intera vita, magari anche da cristiani, però senza averlo mai incontrato, senza averlo mai conosciuto realmente e veramente, questo Signore. E l'incontro con Gesù segue tutte le logiche di ogni rapporto umano. Se ci si frequenta, ci si ama. Se non ci si incontra, ci si dimentica. È così, perché se io voglio bene una persona, la devo incontrare, la devo frequentare. Mica si può voler bene una persona per procura, mica si può voler bene una persona soltanto per lettera. Mica si può voler bene una persona soltanto nell'idea. Io devo incontrare la persona che voglio bene, la devo frequentare, perché devo sentire fisicamente la sua presenza nella mia vita. E quindi capite bene, no? Che ha poco senso dire, come spesso molti di noi dicono, io sono cattolico ma non praticante. È come se uno dicesse, io sono sposato con mia moglie ma non pratico con mia moglie. Io penso che questa moglie ogni tanto così sfastidi, ci voglio. O la stessa cosa per una fidanzata, no? Sono fidanzato non praticante. Che significa? Uno mica sta sempre solo per telefono con il fidanzato, si incontra, si vede, fa una bella passeggiata, si appiccica pure ogni tanto, troppo spesso, e poi uno si appiccica, ma sta, si frequenta, si sta. E così vale anche con il nostro Signore Gesù Cristo: più lo frequentiamo, più lo conosciamo e più lo amiamo. E oggi questa donna ci sta davanti a noi, che siamo venuti qui in qualche modo a vivere anche questa esperienza del sepolcro nuovo. E sta davanti a noi, e a questa donna e a questo Signore noi oggi dobbiamo rivolgere i nostri occhi e il nostro cuore. È Gesù che può aiutarci a rendere felice. E lei lo capisce, sa che non può staccarsi da Gesù, e questo è il motivo per il quale va a chiamare Pietro e Giovanni, i due apostoli, perché vuole capire, vuole comprendere che sta succedendo, perché non ha capito, vuole capire dove sta Gesù. Giovanni, i due apostoli corrono. Anche noi abbiamo bisogno di aiuto se vogliamo sapere dove sta Gesù. Anche noi abbiamo bisogno dei fratelli, abbiamo bisogno dei sacerdoti, abbiamo bisogno del catechista, abbiamo bisogno di qualche amico che magari sta un po' più avanti di noi nella fede, che ci dica dov'è il Signore, perché da soli non possiamo riuscire. È come qualcuno, quando eravamo bambini, ci ha insegnato a camminare, poi ci ha insegnato a mangiare, poi ci ha insegnato a scrivere, poi ci ha insegnato a leggere, e noi abbiamo imparato tutte queste cose grazie a qualcun altro. Così è anche nella fede, così è anche nella fede. Abbiamo bisogno di testimoni che ci aiutano a capire dove sta Gesù. Allora Pietro e Giovanni corrono verso il sepolcro, e appena arrivati entrano, e che cosa vedono? È molto preciso il Vangelo di Giovanni: vedono soltanto le bende ben piegate con il sudario a parte. Non è una descrizione leziosa che fa il Vangelo di Giovanni, perché se Gesù fosse stato realmente rubato, ma volete che un ladro che trafuga il corpo si metta a piegare il lenzuolo, bello pulito pulito il sistema, metta a parte il sudario, cioè rompe tutto e va via, no? Mica i ladri hanno questa capacità di fare queste cose. E appena arrivati vedono questo, e il discepolo più giovane, nel vedere quelle bende ben piegate e nel vedere quel sudario a parte, dice il Vangelo, vide e credette. Cosa vide? Vide che c'erano le bende senza più il corpo di Gesù, quindi non era stato trafugato, non era accaduto come era accaduto per Lazzaro, al quale, come ricordiamo, vennero sciolte le bende. Gesù, Lazzaro, quando viene fuori dalla tomba, viene fuori con tutte le bende. Gesù dice: scioglietelo e lasciatelo libero. Non era accaduto come Lazzaro. Giovanni vide tutto questo e credette. Gesù era risorto dai morti, come del resto aveva detto più volte, anche se loro, quando Gesù diceva queste cose, non comprendevano e spesso non lo pigliavano sul serio. Gesù era risorto, e questo è l'annuncio della Pasqua. La storia di Gesù non finisce con la sua morte, come accade per tutti noi. Gesù era tornato in vita, ma era tornato in vita in un modo completamente nuovo, era tornato in vita in maniera definitiva, era risuscitato con la sua carne, era risuscitato con il suo corpo, e questo significava che loro potevano ritornare con lui, riprendere quella vita che sembrava finita, che sembrava vuota, che sembrava terminata. E infatti i Vangeli riportano varie apparizioni di Gesù. Gesù dopo la Pasqua non appare solo una volta, appare ripetutamente ai discepoli, e i Vangeli ci descrivono una serie di azioni come se Gesù vivesse la vita di sempre, perché si ferma con loro, si ferma a mangiare, va con loro sul lago, cammina con loro. E allora in quelle azioni che Gesù fa, mentre più volte ripetutamente appare ai discepoli, i discepoli comprendono, ecco, che Gesù sarebbe rimasto sempre con loro, che non li avrebbe mai lasciati soli. Proviamo a ritornare ai giorni che la liturgia della Chiesa ci ha fatto vivere, appunto in questo triduo pasquale. La risurrezione è avvenuta al termine di un cammino che Gesù ha compiuto, che è stato per certi versi drammatico, perché nei giorni scorsi abbiamo assistito ad una lotta terribile tra Gesù e il diavolo, tra il bene e il male, tra l'odio e l'amore. Nella sequenza che abbiamo ascoltato prima del Vangelo abbiamo letto: morte e vita si sono scontrati in un prodigioso duello. Morte e vita si sono affrontate in questo duello, e sembrava che la morte avesse prevalso. Gesù, l'uomo mite, l'uomo buono, l'uomo misericordioso e benigno, era stato ucciso sulla croce ed era stato sconfitto dal diavolo. A volte questa è l'esperienza che facciamo noi. Non sembra che il male continui a vincere anche oggi? Come non pensare a quello che accade tutti i giorni? Come non pensare a quello che accade in fondo a pochi chilometri da noi, 200-300 chilometri da noi, pensate all'Africa, tutto quello che sta accadendo nell'Africa settentrionale, questi barconi, l'altro giorno è arrivato un barcone con 750 persone, mai è arrivato una barca con un numero così grande, no, elevato, di uomini che scappano da situazioni terribili. È come dimenticare quella catena di ingiustizie che quasi come una corona di spine circonda il mondo, e la violenza sembra crescere. Quante prevaricazioni, anche qui tra di noi, anche qui a Napoli, nel nostro quartiere, nelle nostre case, tra di noi, tra familiari, conoscenti, e sembra che questa violenza sia forte, sembra che questa violenza metta a tacere anche quel bene che c'è dentro di noi. Noi lo sperimentiamo tutti i giorni, anche qui a Capodichino, a Secondigliano, perché certe situazioni sono forti, non abbiamo il coraggio spesso di denunciare, perché c'è il pizzo, perché c'è l'usura, perché c'è la camorra che vende droga, e perché siamo ormai quasi abituati alle sparatorie tra le bande. E poi vediamo sagome di corpi a terra segnati con un po' di gesso bianco, e sembrano che queste siano immagini ricorrenti. Ma noi non possiamo dire sì a questa situazione, non possiamo attenerci a questa situazione, non possiamo far prevalere la convinzione che a vincere siano sempre i prepotenti, perché altrimenti non sarà mai Pasqua, perché altrimenti non sarà mai resurrezione, se noi lasciamo la vittoria in mano ai prepotenti. I prepotenti non conoscono la vita, conoscono solo la morte, sono figli della morte, non figli della risurrezione, e per loro non ci sarà mai Pasqua se non si convertono, se non cambiano vita, se non depongono le armi, se non aprono il cuore all'amore misericordioso di Dio. Il Vangelo dell'amicizia, il Vangelo della mitezza e dell'incontro sembra sbeffeggiato da questa cultura dominante, e noi dobbiamo dire no a questa cultura. I discepoli si erano lasciati prendere dalla paura, forse perché avevano visto che vinceva la violenza, avevano vinto i sacerdoti degli ebrei, avevano vinto i romani, la maggioranza. Allora spesso anche noi diciamo così, ma quelli come facciamo? La maggioranza. Sembrava che Gesù avesse perso per sempre, ma la maggioranza del popolo di Capodichino non è così. La maggioranza del popolo di Capodichino è un popolo che lavora, quando c'è il lavoro. Non tocchiamo questo argomento, perché altrimenti cominciamo un'altra predica, a seconda parte della predica. È un popolo che desidera lavorare, diciamo così, forse va un poco meglio se dico così. Un popolo che desidera, che ha sempre lavorato, che è sempre stato onesto. Un popolo che ha fondato i suoi valori sulla famiglia, sulla condivisione, sulla solidarietà. E allora noi dobbiamo dire sì a questi valori. E quel mattino quei discepoli si ricredettero. E allora anche noi oggi che siamo venuti qui dobbiamo ricrederci. Gesù non è stato sconfitto dalla morte, è Lui che ha vinto per sempre la morte. Certo, non fu semplice crederlo per i discepoli. Gli stessi apostoli all'inizio erano diffidenti. Domenica prossima ascolteremo il Vangelo di Tommaso, il quale dice: se non metto le mani e il dito, ma vegliato con Tommaso, che così tale e quale a Tommaso, io compreso, e spesso ce la vegliamo con lui, no? Come dire, noi diciamo e facciamo la stessa cosa su tutte in ogni circostanza. E allora i credenti sanno che il male può essere sconfitto, che la violenza può essere allontanata, che l'ultimo nemico, la morte, non ci distrugge definitivamente. Insomma, non dobbiamo rassegnarci all'avanzata del male. Questa è la Pasqua, questa è la Pasqua, la vittoria del bene. Non siamo più schiavi del diavolo e della sua cattiveria contro di noi e l'umanità che conduce alla morte. Gesù è più forte della morte, Gesù è più forte del diavolo, Gesù è più forte del demonio e lo ha sconfitto. Allora comprendete perché è bene avere davanti ai nostri occhi oggi Maria di Maddalena, Pietro e Giovanni che vanno a cercare Gesù. E noi, se ci pensate bene, siamo facilitati rispetto a Maria Maddalena e rispetto a Pietro e Giovanni. Con il battesimo siamo stati accolti in quella corrente di amore che è sgorgata quel mattino di Pasqua. Siamo immersi in questa comunità, la Chiesa, sgorgata dalla risurrezione di Gesù. Chi accoglie il Signore ha già vinto la morte, chi accoglie il Signore ha già nel suo cuore i germi della risurrezione. Per questo l'Apostolo Paolo stamattina ci ha detto che siamo risorti con Cristo. È così, chi accoglie nel cuore l'amore di Gesù ha in sé la vita che non finisce. E Paolo ce l'ha detto, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, non le cose della terra, non cercate le cose materiali, non fate a cazzotti per avere di più, che non serve a niente, che qua resta, cercate le cose di lassù, cioè cercate l'amore, diventate uomini, diventate donne che sanno voler bene, che sanno amarsi, che sanno amare gli altri, che sanno essere solidali, che sanno vivere nella comunione e nella condivisione. La vita eterna, il paradiso, inizia dove finisce l'amore per sé e inizia l'amore per gli altri. Ogni volta che noi viviamo per gli altri e non per noi stessi, viviamo già il paradiso, non c'è bisogno di morire, lo viviamo già il paradiso. Se resti chiuso in te stesso, sei prigioniero del diavolo, cioè resti chiuso nel tuo sepolcro, quella pietra del sepolcro non si apre, tu resti nel buio, cioè resti nel peccato, ma se ti lasci amare da Gesù, ti viene tolta quella pietra pesante dal cuore e inizi a vedere non più te stesso, ma inizi a vedere gli altri. Inizia così la vita eterna, iniziano le cose del cielo, quelle di lassù, come le chiama l'Apostolo Paolo. Allora, cari fratelli e sorelle, accogliamo questo dono della Pasqua. Rinnoveremo tra poco le nostre promesse battesimali e il nostro no al diavolo e il nostro sì a Gesù. Allora viviamo anche questo momento come un tempo nuovo di vita, un tempo di rinnovamento. Noi non siamo i figli della morte, siamo i figli della luce, i figli della vita, i figli della risurrezione. E questa è la nostra Pasqua, la Pasqua dell'amore. Amen, alleluia. Amen.